Benvenuti, benvenuti a tutti. Io sono Marco Dolcinelli e quella che state ascoltando è la puntata numero 15 di Destinazione Paradiso, il vostro programma sulla Serie B, la Serie C e tutte le serie del calcio italiano sotto la Serie A. Oggi torniamo con una puntata un po' particolare perché, insomma, avete capito, ormai tutti i campionati sono praticamente giunti al termine e volevamo fare questa puntata un pochettino speciale per tirare le ultime somme, parlare delle ultime due o tre cose e poi soprattutto ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima stagione, perché dopo questa puntata ci concediamo un minimo di vacanza. Lo faremo con la nostra redazione al completo, che vi vado adesso a presentare, cominciando da Gianmarco Lotti. Ciao Gianmarco, come stai?
Ciao Marco, io sto bene, spero stiate bene anche voi, spero stiano bene anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Più che altro in questo periodo c'è poco da dire perché siamo in quel limbo tra la fine della scorsa stagione e l'inizio della prossima, quindi anche col mercato non ci sono troppe voci e poi vabbè c'è l'europeo, quindi le attenzioni sono rivolte principalmente su quello.
Giusto. E dopo presento e saluto anche Edoardo Buganza, scusate, quei nomi mi sto un attimo incasinando.
Gian Edoardo, sì, vabbè. Esatto. Ciao, tutto bene? Io in realtà continuerei anche, è vero che non c'è contenuto, ma facendo podcast ormai abbiamo un master in aria fritta, quindi potremmo parlare tranquillamente di cose a caso, però vabbè, fermiamoci che è meglio.
Sì, per non perdere il ritmo, per stare sempre in forma. Dopo introduco e saluto anche Massimiliano Macaluso. Ciao Massimiliano, come stai?
Ciao Marco, ciao a tutti, sto bene, sto proprio in questo momento ancora pensando a cosa inventarmi da dire nei prossimi minuti, ma vedremo, insomma.
Ma come ha detto Edoardo, fare podcast vuol dire parlare di aria fritta, ma noi non siamo un podcast, per cui non è un problema che ci riguarda. Bene, e dopo introduco e presento anche Donato Di Martino. Ciao Donato, come stai?
Ciao Marco, ciao Gian Edoardo, ciao ragazzi, ciao a tutti. E come sto? Sai bene come sto? Cioè, fisicamente sto bene, un'ansia fissa dal 10 maggio, però avremo modo di parlarne, ecco.
Infatti io ti ho tenuto all'ultimo nei saluti proprio perché volevo cominciare da te e chiederti com'è la situazione a Salerno, cosa dobbiamo aspettarci in queste ore e nelle prossime settimane dal tuo punto di vista.
Dal mio punto di vista io non ho mai messo in dubbio l'eventuale iscrizione, non l'ho mai messo in dubbio, ma non perché sono sicuro della cosa, sono sicuro del fatto che Lotito ha provato fino alla fine a provare ad avere due squadre in Serie A con un controllo diretto e indiretto, come preferite. Lui avrebbe ovviamente preferito che fosse stato diretto, ovviamente non è possibile, che capirei tutte le motivazioni di tutte le squadre di A che si volessero giustamente arrabbiare. Indiretto, probabilmente provando a far modificare le NOIF sulla regola dell'affinità, nella quale rientra poi il cognato che è comproprietario al 50%. Io dico fortunatamente, a livello di assemblea, di Lega, Consiglio federale, Lotito negli ultimi anni ha perso forza, infatti i suoi candidati non hanno vinto né in Lega né in FIGC e sia Delpino che Gravina non sono poi tanto amici del Sor Claudio. Quindi cosa è successo? Ha ricevuto delle offerte che ha ritenuto poco interessanti. Un giornalista di Salerno sostiene addirittura ci sia un preliminare che non abbia fatto valere, un preliminare di una grossa società della quale non ha mai fatto nome questo giornalista, però si dice che siano appunto i Della Valle con altri investitori. E poi negli ultimi giorni era venuta, si è fatto avanti anche ufficialmente Radrizzani con Mencucci come direttore generale, che è il suo attuale amministratore delegato a Leeds, presentando un'offerta della quale ovviamente non c'è contezza economica, cioè non si sa di quanto abbia presentato questa offerta. Si dice che Lotito cerchi una cifra spropositata, sebbene la Salernitana sia una società appunto di Serie A, ma senza debiti, ma anche senza proprietà immobiliari e senza anche calciatori di grido. Insomma, in questo momento andresti a comprare una società avviata senza debiti che sta in Serie A, che ha un po' che ha dei crediti in camera di compensazione, a quanto diceva il direttore generale ieri, e i 30-35 milioni, diciamo, da sponsorizzazioni e diritti TV che gli spetterebbero. Lotito cerca qualcosa come almeno 60 milioni, mi sembra una cifra spropositata. E per questo motivo ha deciso di non vendere, ma di affidarsi ad un istituto giuridico di common law. Ma questo, su queste cose magari qualche laureato in giurisprudenza come Massimiliano mi può dare una mano ulteriore. Comunque un istituto giuridico molto in voga in America e in Inghilterra, che è il Trust. Solo che, diciamo, l'apertura della FIGC nei confronti del Trust era stata data nel momento in cui il Trust presentato fosse stato un blind Trust, cioè un Trust appunto cieco, cioè dove lui avrebbe perso decisamente il controllo della società. Il Trust è stato fatto, a quanto pare la struttura di questo Trust è stata definita addirittura bizantina in sede di FIGC, perché ha creato un Trust con due trustee.
Bellissimo aggettivo.
Bellissimo, infatti è piaciuto un sacco anche a me, ma soprattutto gli è stato contestato, e direi anche giustamente, aver nominato l'amministratore unico. In questi contesti l'amministratore unico, cioè la nomina dell'amministratore unico, dovrebbe spettare ai trustee, che sono coloro che sono i fiduciari che dovrebbero portare poi alla vendita del bene. Siccome lui ha lasciato dicendo questo è il trust, i trustee sono due fiduciari, quindi due banche iscritte in Banca d'Italia, però l'amministratore unico è il generale Marchetti, lo nomino io. Generale Marchetti, che lui aveva proposto per la FIGC nel 2017, proprio quando è stato eletto Gravina, e quindi ovviamente, diciamo, l'ingerenza là era abbastanza evidente. E quindi i chiarimenti alla FIGC sono relativamente a questi due aspetti. Uno, l'indipendenza economica della società, che non ci siano ovviamente... cioè che non ci sia la necessità in questi sei mesi che dovrebbero portare alla vendita, che devono portare necessariamente alla vendita, non ci siano ingerenze economiche da parte della Lazio, perché diciamo così poi sostanzialmente è quello, e che l'amministratore unico non sia un uomo nominato dalla vecchia società, bensì da coloro che appunto devono poi cederla.
Devo dire, posso fare una domanda? Perché forse mi hai già risposto. Quindi questo trust, mettiamosi faccia, ha una scadenza?
6 mesi.
Ah, ok.
Già tuttora è 6 mesi più 40 giorni di proroga, cioè 6 mesi al quale lo vendi all'offerente che si avvicina al prezzo che appunto i trustee chiedono.
E se non lo vendi dopo 6 mesi?
Cioè 40 giorni in cui lo vendi al miglior offerente. Quindi non c'è più una base d'asta, ma sostanzialmente chiunque si presenti dovresti venderlo. Se non lo vendi, infatti la domanda che si fanno tanti, se non lo vendi la FIGC deve necessariamente porre il paletto che non torni ai proprietari precedenti. Nella peggiore delle ipotesi immagino si vada in amministrazione controllata, però voglio credere che in Serie A una società senza debiti venga venduta anche a 10 milioni di euro, insomma.
Sì, anche perché sarebbe il caso di evitare una situazione del genere, cioè fra 6 mesi, per cui ha campionato ancora in corso e in pieno svolgimento.
Certo, certo. Vabbè, ovviamente l'augurio di tutti è, come c'è un'offerta vincolante di Radrizzani fino a sabato, per l'appunto, termine per il quale, diciamo, bisogna presentare queste nuove evidenze, ci auguriamo che rinsavisca e che accetti l'offerta di Radrizzani, che pare essere più 45 milioni, di cui 15 subito e 30... diciamo dilazionati nell'arco dell'anno, ecco. E noi tifosi ovviamente non possiamo altro che sperare che un imprenditore come Radrizzani, che comunque ha diciamo risollevato le sorti del Leeds, portandolo nuovamente ad una diciamo una realtà quasi europea, è arrivato, se non erro, nono con un allenatore di grido mondiale come Bielsa, cioè per noi avere un imprenditore del genere sarebbe veramente un grosso passo in avanti, quindi stiamo qui a sperare che soprattutto, diciamo, possiamo iscriverci e che poi appunto venga ceduta ad un imprenditore serio.
Che poi leggevo che non ho capito perché le regole su questa cosa cambiano spesso, ma nella sciagurata ipotesi che la situazione sanitaria non si risolvesse, a essere ripescato sarebbe il Benevento, che è una cosa che onestamente non ho capito.
Tecnicamente non si sa ancora, cioè l'unico che si è fatto avanti al momento è il Benevento. Come dici giustamente tu, e come avevo pensato io, avevo pensato, diciamo, spettasse il posto al Cittadella o quantomeno al Monza. cioè dovrebbe essere ripescata la squadra che è arrivata dietro in campionato rispetto alla seconda classificata, che nella regular season è stato il Monza. Al termine dei playoff, ovviamente il playoff perso è stato il Cittadella nei confronti del Venezia. Però a quanto pare il Benevento aveva, diciamo, come si suol dire, ha fatto buon viso al cattivo gioco, dicendo sì, no, la Salernitana merita là, però nel caso noi ci siamo, e ovviamente facendo pressione con Mastella,
okay, chiaramente.
No, però volevo solamente aggiungere che sebbene la Salernitana ovviamente ha tutto l'interesse a migliorare il trust per iscriversi e tutto il resto, secondo me la FIGC ha commesso due grossi errori. Uno molto specifico relativamente al trust, sostiene che due trustee non possano esserci, e da un punto di vista giuridico questo è falso, perché giustamente la Salernitana è... c'è il 100% delle quote, 50% di una società e 50% di un'altra, quindi i guardiani possono esserci per ognuna delle, diciamo, delle due società che compongono il capitale sociale. L'altra, secondo me, è stata quella di scrivere un parere a fine stagione dove esclude totalmente la Lazio dalla problematica. E ciò che vuol dire? Le NOIF precedentemente parlavano delle società controllate. Invece, diciamo, il parere che è uscito intorno al 20 maggio parla di che l'Otito debba perdere il controllo della Salernitana e basta, quindi andando sostanzialmente a smentire ciò che dicevano le NOIF. Io non voglio ovviamente che venisse coinvolta anche la Lazio, però da un punto di vista mediatico e anche da un punto di vista di pressione, per noi tifosi della Salernitana, se ci fosse stata anche la Lazio, sono convinto che la situazione si sarebbe risolta molto molto più velocemente. Sì,
perché... era una garanzia, diciamo.
Sì, perché la pressione che l'opinione pubblica e i tifosi della Lazio avrebbero portato sull'argomento sarebbe stata molto molto più forte di quella che può portare ovviamente una piazza come Salerno.
Non so se Masino, Edoardo, vogliono aggiungere qualcosa o chiedere qualcosa sulla situazione salernitana.
No, io no, perché comunque sia perché l'intervento di Donato è stato veramente impeccabile, quindi veramente sono soddisfatto, è stato abbastanza esaustivo, ma anche perché sinceramente questo, cioè quando il calcio poi incontra queste regole si va a complicare, sinceramente mi fa perdere un po' di attenzione e di interesse qui, che non è ovviamente collegato al caso della Salernitana, ma a qualsiasi altra squadra che poteva essere al suo posto, quindi spero che si risolva più presto, perché mi sembra veramente assurdo stare a parlare di regole, di cavilli come in questo caso, quindi veramente basta, cioè.
Sono abbastanza d'accordo. Allora dai, passiamo a parlare un po' di calcio, non tanto giocato, però almeno di calcio, perché si sta delineando la situazione delle panchine in Serie B. Ne abbiamo parlato nelle settimane scorse. Ci sono solo tre squadre con la situazione ancora non ufficializzata al 100%, anche se nel primo caso, che è quello di cui parliamo adesso, insomma, manca soltanto l'ufficialità, ma credo che arriverà in queste ore, se non è già uscita. È ufficiale, per prima cosa, l'addio di Venturato dal Cittadella, che probabilmente verrà, cioè probabilmente lo ha già anche confermato Marchetti di essere il Cittadella, però ancora insomma non è stato ufficializzato al 100%, ma sarà sostituito da Edoardo Gorini, che era il suo secondo, una persona che è nello staff tecnico del Cittadella già dai tempi di Foscarini, per cui insomma una soluzione interna. Io vi volevo chiedere non tanto cosa aspettate da Gorini, perché insomma la sua prima esperienza è credo palese che sarà un Cittadella con molta continuità rispetto a quello di Venturato, ma volevo chiedervi se vi aspettavate questo divorzio un po' inatteso, cioè per me è stato almeno inatteso, e B, se questo Venturato libero potrà essere, diciamo, uno spettro che aleggerà sulle panchine di B la prossima stagione.
E vado io. Ma sì, lui comunque aveva fatto già intendere con qualche dichiarazione che voleva pensarci, quindi sì, vabbè, chiaramente è una cosa abbastanza clamorosa, però vabbè, neanche così tanto. Su Gorini, secondo me, cioè, non mi stupirei se il Cittadella dovesse centrare ancora una volta i playoff per il, credo, settimo anno consecutivo. comunque se insomma nelle migliori delle ipotesi sarà il classico allenatore che farà tutto quello che ha imparato dal suo ex capo, diciamo, e quindi probabilmente non ti noterà neanche troppo la separazione con Venturato. Ho pensato in queste ore quale potrebbe essere comunque la prossima destinazione di Venturato. Gli augurerei ovviamente una categoria superiore alla Serie B. Non lo so, perché non mi sembra il tipo che accetta qualsiasi cosa gli venga proposta, quindi secondo me, cioè, comunque lo vedo come un profilo un po' snob, però un po' difficile da anche perché appunto è un allenatore che è stato abituato ad allenare praticamente solo a Cittadella e non ha comunque il curriculum di uno che prende la valigia ogni estate e cambia, quindi non lo so. Spero comunque che vada, che faccia bene, sono anche abbastanza sicuro che possa farlo.
Posso aggiungere qualcosa a ciò che ha detto Massimiliano, la quale sono molto molto d'accordo. Al preambolo non aggiungo niente. Se dovessi vederlo su una panchina, secondo me in questo momento che lo Spezia sta perdendo Italiano potrebbe pensarci. Non so chi vada, avevo letto di quel Farioli, oggi addirittura di Maran, ma secondo me a questo punto perché non provare anche Venturato, anche se non l'ho letto da nessuna parte. Nel caso invece in cui non si dovesse concretizzare questa ipotesi che ho paventato solo io in Italia in questo momento, lo vedo anche bene se, dico se, dovesse fallire il progetto Maresca a Parma. Come diceva un mio amico tifoso del Parma che non citerò, Maresca ha detto belle parole dicendo sì, Bielsa neanche ha vinto il campionato del primo anno. Io gli ho detto: Maresca, caro mio, se a dicembre non sei primo, il panettone non lo mangi.
Edo,
poi in questo caso potrebbe dire tipo il prosciutto non lo mangi.
Esatto. Però, il prosciutto crudo non lo mangi.
Sì, sì, no, sono anche belle queste suggestioni di Donato, Spezia e Parma, in effetti. Sì, anch'io però, non, come diceva Massimiliano, non lo vedo tanto magari a prendere una squadra in corsa, perché giustamente ha lavorato praticamente solo a Cittadella e magari ha bisogno di più tempo magari per spiegare il suo verbo, però vedremo. Sicuramente, ma credo l'avesse detto già proprio Marchetti, che era proprio, ci stava pensando perché aveva proprio una mancanza di stimoli, e ci sta, nel senso, arrivare tanto ai playoff e perderli dopo un po'. Magari dici anche, magari ho la spiga addosso, devo cambiare proprio ambiente, oppure ricominciare sempre da capo, è dura. Marchetti, tra l'altro, sta continuando a fare il suo mercato anche senza appunto allenatore, oppure sa già che è Gorini, quindi va avanti, ma al di là, progetto Cittadella, cioè, va avanti al di là degli allenatori, ecco. Da Foscarini in poi, insomma, l'imprinting è quello e si va avanti così.
Io per Venturato ho un sogno molto tunnel, visto che è nato lì alla cittadinanza, promuovo Venturato City dall'Australia a Qatar 2022, sarebbe un gran sogno.
Molto bene, molto bene.
Dopo una... sì. Se in Australia sanno che esiste Venturato come allenatore, invece magari sconoscono del tutto le sue origini, però vabbè, sì.
Credo di no, non credo che a Canberra o a Sydney si fermassero a vedere il Cittadella, per cui insomma.
No, credo no.
Un'altra squadra che, se non sbaglio, tra l'altro era stata anche associata a Venturato nelle scorse settimane, che pare abbia scelto il suo allenatore, ma anche qui non è ufficiale, la SPAL, che pare si stia indirizzando su Pep Clotet, lo spagnolo che aveva guidato il Brescia nella seconda parte di questa stagione, facendo molto bene. E secondo me Pep Clotet alla SPAL è forse la scelta migliore che abbia mai fatto la SPAL da un punto di vista tecnico negli ultimi 2-3 anni. Non so se siete d'accordo con me.
Ma sì, è interessante. Poi, come dici giustamente tu, ha una buona esperienza. Non una grande esperienza di carriera, però ha fatto una bellissima esperienza a Brescia e secondo me meritava un'opportunità del genere. A quanto pare non è ufficiale, ma leggo che ha firmato un contratto di un anno ieri, quindi insomma manca veramente solo l'ufficialità. E il Brescia di Clutet nel girone di ritorno credo abbia fatto quasi più punti dell'Empoli della Salernitana, insomma ha fatto tanti punti e quindi meritava di stare in una squadra di vertice, buon per loro.
Sì, che tra l'altro ha perso pure, appunto contro il Cittadella se non sbaglio, no? Dopo aver fatto il girone di ritorno... Sì, no, io sono, diciamo, non un fan di Clotet, però uno tra gli allenatori che mi è piaciuto di più nel 2021, quindi sì, sicuramente dopo Semplici, diciamo che alla SPAL non c'è stata proprio una linea così positiva per quanto riguarda gli allenatori, quindi sì.
Sì, peccato, c'era un... ingeneroso secondo me giudicarlo su quello che ha fatto a Brescia, perché ha preso una cosa in corsa, un ambiente particolare, ha fatto bene, ma ecco, diciamo, bisognerebbe giudicarlo appunto magari facendo adesso, iniziando la stagione. Sono curioso anch'io.
E dopo c'è una terza squadra che ancora non ha scelto il suo allenatore, ma su questa non vi chiedo nulla, dico soltanto quello che sta succedendo, perché c'è una lista di nomi che non finisce più. È il Chievo, che è ancora tutto un po' in alto mare, perché sono fatti un sacco di nomi, c'era sempre l'ipotesi Tedino come in quasi tutte le squadre, si era fatto il nome di Zaffaroni Albino Leffe, l'ultimo pare sia Vivarini, Pavanella anche dalla Fra Pisalò è stato sondato, da qualche parte ho letto addirittura il nome di Gigi Del Neri, tipo sarebbe il terzo ritorno, che vabbè mi sembra una cosa assolutamente anacronistica, non credo succederà, però ecco, insomma, a Chievo ancora tutto un po' in divenire, per cui insomma è anche inutile parlarne, perché non sapremo cosa dire con tutti questi nomi che sono stati fatti. Scendendo di una categoria, io andrei in C. Allora, in C non facciamo il punto delle panchine, perché è ancora sono state tante ufficialità, però insomma la C, sapete, il campionato che è, non siamo ancora sicuri quale squadre partiranno poi ad agosto, per cui rinviamo l'analisi fatta bene alla prossima stagione. Però è uscita una notizia che non si può non commentare, ossia quella per cui a quanto pare il Foggia sta pensando di dare la panchina per l'ennesima volta a Zdeněk Zeman, che mi sembra davvero insomma un accanimento terapeutico. Io, per quanto riguarda questa storia, sposo perfettamente l'opinione che ho letto su Twitter di Dario Ronzulli, che è un giornalista di calcio e basket, grande tifoso foggiano, che dice: sì, sono contentissimo che torna Zeman, però cioè, dopo 30 anni siamo ancora a Zeman, c'è davvero un grosso problema, per cui insomma ditemi la vostra.
Ma rompo il silenzio, forse perché siamo veramente non lo so, a secco per commentare questa notizia, che comunque è ufficiale, non è un sta pensando a, ma diciamo, okay, è stato già presentato.
Mi ero perso l'ufficialità, ecco, beh, grazie per avermi corretto.
No, poi cioè, niente di strano che sai, in queste situazioni qui poi non si può mai sapere. Poi abbiamo visto che quest'estate era già capitato anche in piazze più importanti che poi ci fossero dei ripensamenti. Su Zeman io non entro neanche troppo nel merito, dico semplicemente che mi sembrava, poi ne avevamo anche parlato qui in maniera un po' più approfondita, che con Marchionni e poi con la guida, diciamo, dietro le quinte dell'altro allenatore che in questo momento mi sfugge, scusate, ricorda, esatto, insomma il Foggia aveva fatto un buon campionato senza comunque aver lottato per la promozione, o meglio fino a un certo punto, facendo forse più di quanto si pensasse inizio stagione, quindi cambiare qualcosa che stava per, insomma, comunque per funzionare, stava funzionando anche benino, per un nome come Zeman, che è alla quarta avventura a Foggia, non lo so se veramente c'era proprio bisogno di fare questo gesto, insomma.
Io vado controcorrente, nel senso, concordo su tutto, soprattutto su quello che diceva Dario. Giustamente loro, la tifosi del Foggia, quando risentono Zeman è un colpo al cuore, però è pur vero che se dopo 30 anni sei ancora Zeman, qualche domanda te la devi fare. B, Marchionni ha fatto benissimo e mi auguro che possa avere una panchina, diciamo, ODC di alto rango che possa puntare alla B, o addirittura un'esperienza A, perché no, in B, magari una squadra proprio come il Chievo. Però se in C vuoi fare un determinato tipo di campionato valorizzando giovani o giocatori di categorie inferiori, secondo me Zeman è ancora un profilo che la insegna a tanti. Io non sono assolutamente un tifoso di Zeman, in Serie A non lo prenderei mai, però in quel contesto secondo me può dire la sua, perché come sceglie giocatori dalle categorie inferiori lui, devo dire, su queste cose, oppure vabbè, la classica roba della preparazione atletica, ma oramai sono tutti, cioè, quella è una roba anacronistica, però secondo me lui è veramente bravo a individuare giocatori che in un determinato contesto possono dare tanto.
Sì, stavo pensando anche la stessa cosa, magari è prendiamo Zeman che ci valorizza un po' di giocatori, esatto. Anche magari presi a zero. Esatto, fai cap e poi ricostruiamo, poi magari prendiamo un altro.
Ma non è un po' anacronistica come scelta, Zeman? Non potevi prendere qualcun altro per valorizzare?
No, lo è molto, però secondo me in una piazza come Foggia punti anche sull'entusiasmo. Dici, ho riportato Zeman, la gente viene allo stadio. Esatto. E lo capisco, perché tuttora a Salerno c'è gente che vorrebbe Delio Rossi, che è un allenatore finito da 10 anni.
Ah, sì,
però
sì,
Delio Rossi è la stessa roba sicuramente da Foggia per Zeman, perché le piazze del meridione sono molto simili. Come dicevamo prima, cioè, sono totalmente d'accordo che sia una scelta anacronistica, però può avere il suo perché, appunto, se decidi di fare quel tipo di progetto. Ovviamente se punti ad andare in B, probabilmente
esatto, cioè se hai certi obiettivi, vabbè, può anche andare bene. Se hai magari obiettivi di, e non credo, di ottenere la promozione, la vedo non per le qualità di Zeman, ma per quello che ha fatto comunque nella sua carriera, che spesso è stato importante per altri versi, non per le promozioni.
Bisogna vedere, come dicevate voi, che tipo di giocatori gli danno, perché le ultime esperienze di Zeman sono state, come posso dire, fallimentari, perché non solo non aveva, cioè lui ha perso il contatto con la realtà attuale del calcio, secondo me, ma soprattutto gli hanno sempre dato squadre poco all'altezza. La prima che mi viene in mente, forse la peggiore con cui ha avuto a che fare, è il Cagliari, quando retrocesse a Cagliari, che gli dettero una difesa vergognosa, e già le difese di Zeman non è che brillino per bravura. E bisogna vedere quanto riescono a costruirgli una rosa di giovani interessanti, perché anche il suo secondo ritorno a Foggia ha avuto sì dei giocatori importanti, aveva Insigne, aveva Farias, aveva Sau, aveva Romagnoli, però
è una sì, buonissima squadra, però non arriva a fare i playoff.
Infatti è per quello che a me non mi sconfina proprio di tanto.
No, sono d'accordo con te, però quello che ti ribalto la questione: Sau era un giocatore finito, cioè Sau era uno che stava a Manfredonia a ticchettare. Farias,
sì, è vero.
Farias lo ha riportato lui ad alti livelli. Insigne la stessa roba, cioè Insigne era forte, però veniva comunque da un'esperienza alla Cavese in Cile. Ha detto, questo lo prendo, lo faccio diventare forte. Andato a Foggia, se l'è portato a Pescara, ha fatto la differenza a Pescara, poi ha fatto il titolare del Napoli. Perciò ti dico, lui su certe cose, certe dinamiche è molto molto bravo. Io posso ricordare anche l'esperienza alla Salernitana, che è stata buonissima il primo anno e fallimentare alla seconda.
Sì, ha fatto fare 20 gol a Vignaroli.
Sì, capito, 20 gol a Vignaroli, cioè è stata una carriera a Vignaroli, ma gente tipo Sardo che giocava nel terzino, ha fatto sì, 10 anni in Serie A. D'Antoni, l'attuale allenatore del Monterosi, ha fatto, vabbè, ha rubato poi un contratto penso al Genoa dopo, però era un giocatore di Serie C, gli ha fatto fare la B per qualche anno. Camorani, Pierotti e Cherubini, c'è, cioè, gente che veramente era fuori contesto. Su questo, per quanto io non sia, ribadisco, per niente un fan di Zeman, su questo bisogna riconoscerglielo. Cioè, secondo me, perciò ti dico, può avere un senso, anche se è la quarta volta, anche se ha 75 anni, anche se tatticamente dal 90 non si è mai evoluto.
Sì, diciamo che nella migliore delle ipotesi finisce come dice Donato, nella peggiore delle ipotesi è stata probabilmente una scelta un po' paracula, perché la società non ha chissà quali progetti, per cui hanno detto prendiamo Zeman, che insomma male che vada ci permette un attimo di avere un po' di respiro se le cose vanno male, perché fa un po' da parafulmine.
Sì, poi, però è anche una scelta che poi non ti puoi permettere di, come posso dire, contestare esonerandolo magari a novembre o a dicembre se le cose non vanno male, perché sai l'allenatore che prendi, sai quello a cui va incontro, e quindi se il Foggia si dovesse trovare sedicesimo a novembre o dicembre si attacca. Cioè smentire una cosa così, un progetto, non credo che lo faranno, perché se prendi Zeman probabilmente te lo tieni tutto l'anno, però non lo so, ho paura di, sento puzza di possibile fallimento. Poi magari il Foggia va in Serie B, chi lo sa,
insomma vedremo come andrà. Poi, se non sbaglio, Edoardo diceva che aveva delle curiosità dalle serie più, diciamo, sotto la C.
Sì, sì, no, approfittavo di quando Massimiliano ci aveva anche postato sul profilo Twitter il nome di qualche appunto nuovo club che è stato promosso in D. Ovviamente stagione, più si scendeva nelle categorie più la stagione era molto particolare a causa del Covid, ovviamente siamo a livelli amatoriali, quindi si sono fatti tipo dei gironi particolari per ogni girone, c'erano dei sottogironi divisi in due con delle finali, praticamente con squadre, partecipavano solo le squadre volontarie perché giustamente non tutti si potevano permettere di organizzarsi. Sì, vabbè, comunque detto ciò, sì, volevo dire magari due o tre che magari sono uscite, mancava ancora qualche nome tipo in campagna, poi magari mi può dare anche supporto Donato. Si è giocato proprio oggi le due finali, sono state promosse San Giorgio, la squadra di San Giorgio a Cremano, che ha battuto la Cerrana, un altro club granata, quindi una tua protetta San Giorgio.
Ma guarda, ce ne sono tante, tra l'altro anche il Pomigliano è granata, no, non sono per niente protette.
Curiosità, l'allenatore è Pasquale Borrelli, che è il padre della punta dello Juve Stabia e Pescara Gennaro.
Ah, pensavo Saverio Borrelli.
No, e l'altra che è salita è la Marigliane, punta di Marigliano, che ha battuto l'Ischia in finale. Curiosità che ha la divisa identica alla SPAL, non so se è un omaggio, non so, non credo. E un'altra curiosità, in Emilia Romagna, questa l'aveva già citata Massimiliano, il Borgo San Donnino, nome abbastanza particolare, ma è infatti la prima storica promozione in Serie D della sua storia. Una decina d'anni fa era in terza categoria, è praticamente il terzo club di Fidenza. No, non pensavo,
sì, esatto, avevo letto anche
già questa curiosa. Sì, c'è il Fidenza, c'è il Fidentina e poi c'è il Borgo San Dannino, invece così va. Curiosità nella curiosità, chi è la stella di questo club, cioè proprio che gioca? Filippo Porcari, dovresti ricordarvelo, in Serie A debuttato col Parma, poi ci torno col Novara, anche col Carpi. Gioco ancora, classe 84.
Tra l'altro Fidentino, anche lui.
Sì, sì, lui. Sì, sì,
di gioca a casa.
Ma chissà come sarà divisa Fidenza tra i... Cioè, ci sono tre squadre. Mamma mia, che cazzo.
Io ti farei la squadra che non ti fa Genegnocchi.
Esatto, stavo per dire che è il paese di Genegnocchi, bravo.
E anche di Charlie Gnocchi, perché noi ce ne dimentichiamo.
Mario,
che ha deciso di prendere il nome d'arte dal fratello, perché esatto, probabilmente la vita era troppo grama per lui.
Esatto, e ha vissuto un po' di gloria riflessa, gloria. Vabbè, tra virgolette. E nella Lazio aveva detto un Ipomezia, non so se aveva detto del Real Monterotondo Scalo.
Non mi sembra, no.
Infatti, che già il nome, infatti, cos'è sta roba? No, è praticamente un quartiere, diciamo, di Roma. Curiosità, allenata anche qua da un ex giocatore di Serie A, Attilio Gregori, ex portiere anche dell'Udinese.
Lo ricordo, Gregori.
Sì. Ho letto anche una cosa particolare, perché poi mi sono andato un po' a spulciare, non so, siti,
Marchionni di Monterotondo, che... interessante.
Ah, vedi? Ok, interessante. Sulla pagina ho visto che fanno una cosa particolare, cioè propongono anche a pagamento, magari per i genitori che vogliono portare i figli, degli allenamenti tecnici individuali con delle guest star che invitano. E ho visto che in uno c'è una locandina dove c'era guest star Oberdan Biagioni.
Pensavo guest star stile, che ne so, Umberto Smaila.
No.
mi attacco a queste curiosità di Edo per dire che a Oberdan Biagioni tecnicamente uno dei giocatori che ho visto da vicino giocarci contro tra i più forti della storia, quindi lo posso anche capire che vabbè, visto proprio no, che ci ho giocato contro un giocatore
sì, che sì, sì, vabbè, vabbè.
Era all'epoca, un po' di invidia. Credo alla Fidelissandria. Però volevo dire che appunto su quello stesso campo gioca il Costa d'Amalfi. Il Costa d'Amalfi che è in eccellenza e che punterà a andare in Serie D l'anno prossimo. Ha una curiosità, ha un nome, cioè non si chiama solo Costa d'Amalfi, ma ha lo sponsor nel nome che è FC Salderiso Costa d'Amalfi, Salderiso famoso pasticcere, e ha cambiato per intero diciamo l'organigramma tecnico della prima squadra. È tornato Luigi Proto, mio ex allenatore, e sarà coadiuvato da Giovanni Greco e Antonio Aragone, ex Salernitana Under 17.
Torno un attimo su Oberdan Biagioni per dirvi che nell'ultima sua esperienza all'ACR Messina è stato esonerato per motivi disciplinari e aveva preso il posto di Infantino, che contrariamente a quanto si possa pensare non è il capo della FIFA.
E poi Oberdan Biagioni è il nome più bello della storia del calcio italiano, sì, o comunque sul podio.
Sì, sì. Io invece volevo prendere la parola e tornare un po' su. Allora, intanto avevamo dimenticato, o comunque io, il fatto che ogni estate si deve fare la conta delle squadre che non riescono ad iscriversi. A quanto pare non è ancora ufficiale, o credo almeno che la Casertana, non sempre restando in Campania, non dovrebbe essere riuscita ad iscriversi. Però anche qui magari se qualcuno sa meglio di me,
ma io sapevo solo che appunto ieri c'era la scadenza per i club di C per iscriversi, devono mandare una PEC con garanzia fiduciaria da 350.000 euro versando 60.000 euro, che però di sti tempi evidentemente anche 60.000 euro sono soldi.
C'erano un po' di club, tipo anche lo stesso Catania, che come avevamo visto aveva lanciato una specie di colletta, sì, molto alla luce del sole, ma a quanto pare ce l'ha fatta,
sì, sì.
Le squadre che erano un po' traballanti, eccetera eccetera. Poi invece in Serie D non ci dimentichiamo che ancora manca un verdetto, ovvero quello del girone I. Girone che si era praticamente stoppato sul più bello per un caso di una positività di un calciatore del Marina di Ragusa, è stato quindi rimodificato per l'ennesima volta il calendario, si giocherà il 30 giugno, quindi mancano due giornate per alcuni club invece hanno già completato il campionato. Quindi il 30 giugno, in realtà, come probabilmente già sapete, solamente due squadre si giocano la promozione, ovvero l'ACR Messina e l'FC Messina. Quindi il 30 giugno, nel caso in cui l'ACR, che in questo momento è a più 2 sull'FC, dovesse allungare il proprio vantaggio, potrebbe già festeggiare. Altrimenti c'è un altro turno, l'ultimo, che sarà il 3 luglio, in cui appunto finalmente sarà finito il campionato. Ricordiamo che c'è anche, cioè non solamente il verdetto per la promozione, ma c'è ancora una squadra che deve essere retrocessa, e ci sono quattro squadre che possono ancora che sono ancora in ballo, che sono il Rende, il Marina di Ragusa, il Sant'Agata e la Città Novese. Quindi in bocca al lupo a queste squadre.
Domanda a Massimiliano: visto che il girone di cui ha parlato prevede tantissime squadre siciliane, o comunque Sicilia, Calabria, Sud, quanto è difficile giocare con queste temperature adesso?
Sì, come vabbè, probabilmente è difficile farlo in tutte le regioni italiane in questo periodo, però sì, tra l'altro credo che le partite siano alle 17, comunque alle 16, non sono serali, quindi insomma...
Perché leggevo il meteo, diceva punte anche di 40 gradi al sud, io mi faccio come i vecchi, leggo le notizie del tempo.
Sì, tra l'altro poi ora mi soffermo solo sulle partite del 30 giugno, cioè la CR Messina gioca contro il Marina di Ragusa, che quindi hanno entrambi un obiettivo, mentre l'FC Messina gioca contro il Paternò, che è già salvo, quindi io immagino il Paternò scendere in campo con veramente nessun obiettivo, quindi comunque non lo so, immagino una partita molto rilassata.
Nessun obiettivo, nessuna voglia, credo, anche perché tipo sì, al 30 giugno sì, con 40 gradi, cioè vabbè.
E poi ci sono anche, ricordiamoci che in Dior ci sono anche i playoff.
Sì,
per vedere chi viene ripescato, insomma, non hanno più voglia di finire, ecco.
Sì, non, diciamo, non auguro a chi deve invece farlo per motivi di lavoro, eccetera, di stare lì ancora a giocare, a organizzare, a fare, a prendere pullman, fare le trasferte, sarà dura veramente.
Bene, dai, se ci sono altre curiosità, notizie dal mondo del calcio regionale.
Se vogliamo considerare calcio regionale Inghilterra-Germania, l'Inghilterra sta vincendo 2-0.
E la cosa mi fa anche un po' piacere, se devo essere sincero. Vabbè, disprezzavo entrambe in realtà, però vabbè, c'è il meno peggio. Ok, dai, allora direi che possiamo procedere, andare verso la chiusura non solo di questa puntata ma anche della prima stagione di Destinazione Paradiso. Io volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi per il seguito che ci avete dato in queste prime 15 puntate, un sacco di feedback positivi subito dalla prima puntata. La vostra risposta è stata davvero numerosa e incoraggiante, e per cui volevo ringraziare tutti voi e anche soprattutto tutti gli ospiti che ci hanno aiutato nella realizzazione di queste puntate. E praticamente noi adesso ci prendiamo sicuramente tutto luglio di vacanza, torneremo ad agosto, non sappiamo bene ancora quando esattamente, ma insomma l'invito è a tenere d'occhio i nostri social per, insomma, vi avviseremo per tempo quando ritorneremo, però insomma a luglio noi, insomma, ce ne stiamo al mare a rilassarci. E volevo quindi iniziare il giro dei saluti facendo anche una domanda a ognuno di voi, e la domanda che vi faccio è: cosa vi aspettate e cosa vi augurate dalla prossima stagione calcistica in Serie B, C e insomma e via discorrendo? Insomma, per cui non so chi vuole cominciare a dirci la sua.
Io mi aspetto tanta allegria, tanta amicizia e tanto amore e fratellanza da parte di tutte le squadre, perché il calcio non deve dividere ma deve unire.
Molto bello questo discorso, quasi, non so, papale, ecco.
Vado io, mi aspetto...
Gianmarco non ha preso bene la storia di Dionisi, ha avuto questa deriva mistica.
No, non è vero, io ora mi sto rifacendo con Buscelli, Empoli Primavera, ecco. Tra l'altro Empoli Primavera in finale e a Destinazione Paradiso noi tutti avevamo parlato di alcuni giocatori che sono sugli scudi, e vediamo anche l'Atalanta che ha alcuni giocatori importanti, però come dicevamo con Massimiliano in chat, è un dispiacere che un 2001 come Cortinovis ancora non abbia una presenza tra i professionisti,
e quindi ci aspettiamo e ci auguriamo che ce l'abbia l'anno prossimo. No, il mio augurio ovviamente di partecipare a una, da tifoso di partecipare alla Serie A, però se devo parlare appunto dei campionati che ci interessano, Destinazione Paradiso, mi auguro che il Cittadella prosegua appunto come dicevamo prima nel percorso intrapreso con Venturato, sta già facendo un buon mercato, e mi auguro che in B possa avere un'opportunità Daniele Casiraghi del Sud Tirol, che la merita.
Vado io, niente, vabbè, intanto in generale credo che sia stato questa cosa che abbiamo messo su venuta bene, senza falsa modestia, e adesso vedremo poi come evolverà, con quali forme, vedremo. E, si prospetta una stagione molto bella che seguiremo dall'inizio, a differenza di questa, e soprattutto la B con delle piazze straordinarie che sono salite su, e la C sempre interessante, la D a cui appunto mi sto appassionando man mano che vado a cercare queste storie qua di piccoli club, e niente, va bene, grazie a tutti e alla prossima stagione.
Voglio aggiungere solo una cosa, se si può. Mi auguro che non ci sia nessuno che dica questa B è una A2, questa C è una B2, questa D è una C. Questo è un augurio che mi faccio proprio con tutto il cuore.
Io finisco, vabbè, sono d'accordo con quello che ha detto Donato, è una cosa veramente fastidiosissima. No, dico una cosa un po' banale, un po' alla Lia Capizzi, così dico semplicemente che spero solo di andare allo stadio un po' più spesso, anzi di andarci proprio più di quanto l'ho fatto nel 2020, nel 2021, quindi zero. E quindi di vedere un po' di partite, chiaramente di B e di C, ovviamente anche di altre serie, però la mia unica speranza al momento è questa. Poi fare discorsi su chi spero che venga promossa, queste cose qua, magari poi ne riparleremo, sicuramente non mancherà occasione.
Io invece mi auguro solamente che il prossimo anno il Palermo mi faccia soffrire un filo meno, perché insomma comincio ad avere una certa età e certi dispiaceri li dovrei evitare. Ecco. Bene, dai, allora iniziamo giro dei saluti, l'ultimo della prima stagione, per cui saluto e ringrazio per questa puntata, per tutta la stagione, Gianmarco Lotti.
Grazie a te Marco, grazie a Massimiliano, Edoardo e Donato e a tutti quelli che ci hanno seguito, perché è stata veramente una sorpresa tutto il seguito che c'è stato in questi mesi.
Saluto e ringrazio per tutto Edoardo Buganza.
Ciao, mi sono salutato prima, ci vediamo alla prossima stagione.
E saluto e ringrazio Massimiliano.
Ciao Marco, ciao a tutti e grazie, devo dire anch'io sono stato molto bene.
E saluto e ringrazio anche Donato Di Martino.
Ciao a tutti, ciao Marco e grazie della compagnia a voi e degli ascolti agli amici che hanno deciso di preferirci.
Bene, allora con questa prima stagione di Destinazione Paradiso è tutto, ci risentiamo ad agosto, ciao!
Ciao!